Venerdì sera, vicino a un altro weekend, soprattutto a un weekend di calcio, e oggi però ci discostiamo un pochettino, ma non tanto, dai temi quotidiani, dai temi di attualità calcistica e facciamo un giochino, il classico questo o quello, il classico preferiresti, il classico gioco infame bastardo che metterà in difficoltà i nostri ospiti. Il primo, già lo conoscete. Definito da me conduttore, anzi co-conduttore della trasmissione dell'Angolo del Calciofilo, Alessandro Pavanetto. Ciao Pava.
Ciao a tutti ragazzi, io sapete già chi sono, ma voglio far continuare Pietro che presenterà l'ospite
Ah
di
no, no,
oggi.
ormai lo presenti te, ormai
Lo presento
lo
io.
presenti te.
Allora, ragazzi, oggi ho il piacere di dirvi che con noi ci sarà un esperto di calcio e veramente esperto con la E maiuscola e gli do la parola che così si presenta.
Buon pomeriggio ragazzi, sono Leonardo Durante.
Guarda.
Ringrazio i ragazzi per l'invito. Un piacere, un privilegio. Siamo pronti per questo appuntamento.
Allora, guardate, Leo è un malato di calcio. Leo è un malato di calcio, ma oggi lo metterò in difficoltà perché le domande loro non le sanno, le ho fatte io. Le ho fatte abbastanza infami, non tantissimo, non robe proprio di nicchia assoluta, proprio per non fare il bastardo, però comunque vedrete che piano piano, ecco, verranno messi in difficoltà. Quindi io direi di partire subito a bruciapelo con la prima domanda. Loro non stanno guardando, ricordiamolo. La prima domanda riguarda i due esterni sinistri migliori della Serie A degli ultimi anni. Quindi Gosens o Theo Hernandez? Parte Leo.
L'esplosione e la crescita di Theo Hernandez sono state straordinarie nel corso delle ultime 2 annate. Stiamo parlando di un ragazzo straripante. Penso che la crescita dal punto di vista difensivo quest'anno sia stata straordinaria.
Sì, anche.
L'impostazione tattica di Gasperini ha permesso a Robin Gosens di distruggere qualsiasi standard al quale
È vero.
eravamo abituati
È vero, sì.
per calciatori di
Certo.
questo ruolo. Le statistiche di questo ragazzo sono state senza senso nel corso dell'ultima annata a Bergamo. E penso che l'europeo con la maglia tedesca di quest'estate
Avvalga questa ipotesi.
abbia dimostrato come questo ragazzo possa performare anche in una difesa 4
È vero.
da terzino puro. Nonostante Torrance sia straordinario, penso che Robin meriti di vincere il confronto in questo momento, per quello che ha
Gosens per
dimostrato
Leo, ragazzi.
con la maglia
Gosens per
dell'Atalanta.
Leo.
Nonostante
Pava?
Theo sia straordinario,
Chiaro.
straordinario.
Pava?
Allora, io invece dico Theo.
Teo.
Dico Theo perché innanzitutto Gosens si fascia, però sappiamo che lui ha, tra virgolette, espresso il meglio di se stesso. Da quinto di
Sì.
centrocampo, quindi se tu mi parli di terzino, terzino puro, poi io, vabbè, sarà che ho un debole per Teo, l'esplosività, il mancino, il cross, adesso mi piace che fai recuperi in scivolata, mi ricorda tanto alla Maldini, poi riparte, quando Magnan prende palla, fa pronto subito come un treno a
Chiaro,
ripartire,
chiaro.
cioè proprio ti dà la sensazione dell'uomo in più, la corsa al 90esimo
Teo
quando tutti non ce
Supremo,
l'hanno più.
sì, no?
Quindi io dico Teo,
Perfetto.
chiaro che un ragazzo che cresce nel settore giovanile del Real Madrid, cosa vuoi fare? Si vede che ha una marcia in più, niente da togliere a Robin Gosens, come ha detto Leo, un fenomeno. Adesso purtroppo viene da un infortunio, vediamo cosa può fare, però l'Inter si è calato nel contesto giusto, sempre nero-azzurro, quinto di centrocampo, va
Certo.
là, si adatta, ha fatto il salto e adesso secondo me può veramente raggiungere il livello di maturità a pieno,
Certo,
360
certo.
gradi. Dimmi la tua,
Allora,
Pietro.
ragazzi, prima patata bollente della giornata. Allora, io considero il livello migliore, il prime dei due giocatori, voi avete già detto tutto. E secondo me, comunque, Theo Hernandez è uno che da protagonista deve ancora fare le cose che ha fatto Gosens. Deve ancora, secondo me, trovare quella consapevolezza, quella maturità tecnica che gli consenta di essere definitivo. Quindi io adesso il punto lo do a Gosens, sapendo che però Theo Hernandez forse potenzialmente è un giocatore più completo e più forte. Almeno questa è la mia opinione a riguardo. Però già questa ci ha messo già in difficoltà, ragazzi. Ci ha messo tanto in difficoltà. La prossima forse non è da meno, però è un po' più stuzzicante, ossia Dybala o Zielinski?
Piotr è un calciatore fantastico, penso realmente non sia ancora esploso.
Dici?
Penso non abbia ancora toccato il suo prime. Scorsa stagione, fantastica, super inizio di stagione 21-22. Manca il gol da qualche mese, un po' calato rispetto al girone d'andata. Paolo è un talento generazionale e nonostante le grandi difficoltà a causa dei vari problemi fisici, discontinuità a livello di prestazione nel corso delle ultime tre annate,
Il punto
Paolo vince il confronto per quello che ha dimostrato a livello internazionale, Champions League, grandi notti, punto a Paolo.
Chiaro.
Pava? Anch'io dal mio punto a Paolo per un semplice motivo. Secondo me, se non fosse così condizionato dagli infortuni, semplicemente Paolo potrebbe fare il trequartista in qualsiasi squadra, mentre Zielinski, ottimo giocatore, buonissimo centrocampista, trequartista, duttile, proprio...
Cioè forse Zielinski è un po' più europeo, no? Come tipo di giocatore. Cioè quel giocatore lì che trova già delle copie, tra virgolette.
Sì.
E quindi forse...
Dybala si differenzia, secondo me. Ha uno stacco rispetto agli altri Dybala. Se non fosse per gli infortuni, secondo me sarebbe il 10 ideale, proprio... Esatto. Poi Mancino, bello da vedere, pulito, chiaro. Tecnicamente è proprio un 10.
Io sono d'accordo con te, di fatto. Pensavo che questo scontro fosse un pochettino più equilibrato alla luce delle prestazioni recenti. Io comunque credo che Dybala sia il giocatore forse più forte della Serie A di livello assoluto. Quindi il mio punto va ancora a lui. E dunque anche questa sfida, ragazzi, se la porta a casa Paolo Dybala, forse non tante sorprese, ecco, fino adesso. Ma la terza, vediamo se darà sorprese. Questa è un'altra provocazione. Secondo me ha un vincitore designato, però ve la faccio lo stesso. Koulibaly o Van Dijk?
Khalidou è stato straordinario per tutta la metà dello scorso decennio. Penso che il suo giudizio spesso venga influenzato da Napoli e da un Napoli che spesso nelle ultime stagioni non ha partecipato con continuità a Champions League.
Ai grandi palcoscenici.
Grandi notti di calcio. Khalidou è straordinario. Impossibile però non scegliere Virgil van Dijk.
Certo.
Le prestazioni che ha regalato questo ragazzo, l'impatto che ha avuto sul club Liverpool, è riuscito a trasformare questo club da outsider, semi contender, Champions League, Premier League winner.
Certo,
Virgil.
Io sono d'accordo, Van Dijk è un fenomeno, nel senso che Khalidou, fortissimo, forse il centrale più forte della Serie A e in top 5 europeo, sicuro.
Certo.
Però Van Dijk è ogni giorno su un palcoscenico.
Chiaro.
Cioè giocare a Liverpool è una cosa, non me ne voglia il Napoli è un'altra,
è un'altra cosa.
Giocare ad Anfield sotto quella cornice di pubblico
è vero.
E fare certe prestazioni ogni weekend, ogni settimana, fino comunque adesso c'è da ricordarsi che lui si è rotto il ginocchio ed è tornato all'infortunio. Fino a prima però
abbiamo visto quanto è mancato di fatto
Secondo me è colonna portante del Liverpool, tutto si costruisce attorno a lui e dopo i fenomeni che ci sono davanti, ok, ma Virgil fa la sua parte.
Certo.
Secondo me difensore centrale ad oggi, che ormai Sergio Ramos e Chiellini hanno dato, il più forte.
Certo. Allora, dato che questo confronto ha già vinto, io faccio la piccola provocazione e do il voto a Koulibaly. Perché dico questo? Perché secondo me il livello di prestazioni di Koulibaly non è superato da nessun altro difensore al mondo in questo momento. Cioè anche la completezza che dà Koulibaly con entrambi i piedi, con l'impostazione, ma anche proprio con la rottura del gioco, con tutte i fondamentali del difensore, l'anticipo, la copertura, la chiusura, il dominio fisico che ha Koulibaly è quasi comparabile a quello di Van Dijk, ed è per questo che l'ho messo a confronto proprio con lui.
Certo.
Quindi io dico, secondo me le prestazioni di Koulibaly non sono inferiori in questo momento a Van Dijk. Quello che dico però è che chiaramente uno ha un curriculum totalmente diverso dall'altro e questa è una cosa che resta a lungo termine.
Mi trovi assolutamente d'accordo, Pietro, giusto sottolinearlo. Khalidou eleva questo gruppo Napoli.
Chiaro.
Weekend dopo weekend, ogni game, confronti di questo genere tra fuoriclasse come Khalidou e Virgil,
certo,
devono essere decisi da prestazioni nei grandi game. sarebbe interessante vedere giocare Kalidou con la continuità di Virgil,
vero,
nelle grandi notti di Champions League, in grandi semifinali, in grandi finali. E Kalidou merita. Napoli è una grande piazza, una grande squadra, credo merita probabilmente un palcoscenico
sì.
più importante,
totale, totale. Ma è quasi un rammarico per certi versi, cioè mi spiego, è quasi un peccato non aver visto probabilmente Koulibaly magari fare il difensore per 10 anni al Real Madrid, oppure non aver visto Koulibaly fare diventare l'erede di Sergio Ramos per sempre al Real Madrid, giocare al Barcellona, come lo stesso Milinkovic, che è chiaramente più giovane, però è arrivato a 27 anni ancora giocando nel Lazio con una decina di partite a livello europeo, chiaramente parlando sempre di Champions League. Dunque questo è effettivamente un po' rammarico per certi versi, però io ve l'ho fatta proprio come provocazione. E l'altro scontro che veramente mi intriga fra tutti, forse è quello che mi intriga di più, è quello che riguarda il giudizio, il paragone fra Kimmich e Toni Kroos, che io veramente sono stra indeciso.
Joshua è senza dubbio uno dei calciatori più underrated della nostra generazione.
Assolutamente, assolutamente sì.
L'impatto dal punto di vista tecnico-tattico che sta avendo su Bayern Monaco e Germania,
e che ha avuto poi, e che ha avuto sempre,
a pochi eguali nel mondo del calcio, a mio modo di vedere.
Sì, sì, sì.
Toni rappresenta lo standout player della nostra generazione.
Sì.
Difficile non scegliere Toni. In questo momento, voglio però scegliere Joshua Kimmich.
Okay.
Perché è un calciatore straordinario. Non dimentichiamocelo, prima parte carriera, terzino destro, l'impatto che ha avuto da terzino destro in un club come il Bayern Monaco e l'impatto che sta avendo davanti alla difesa.
Addirittura il primo anno, se ti ricordi, con Guardiola addirittura, che Guardiola aveva sottolineato la tendenza che l'idea Cancelo in mezzo al campo nasce con Kimmich, quando lui vedeva questo giocatore partire dal terzino destro per accentrarsi in fase di impostazione. Addirittura lo stesso Kimmich nel primo anno al Bayern Monaco, nell'ultimo anno di Guardiola, sempre alla panchina dei bavaresi, fa il difensore centrale per una ampissima parte di stagione, e Bayern comunque arriva fino in fondo o quasi a tutti gli obiettivi. Questa è una cosa secondo me indimenticabile. Pava, che dici?
Io purtroppo non posso dare il voto a Kimmich, ma lo do a Toni Kroos, perché è il centrocampista del ha giocato al Bayern Monaco, ma ormai da anni è passato nella capitale spagnola, dove domina in mezzo al campo. Come dicono i suoi compagni, se Toni decide di andare piano, andiamo piano. Se Toni decide di andare veloce, andiamo veloce. È il metronomo della squadra, e per farlo in una squadra come i Galacticos, come Real Madrid,
sappiamo benissimo.
Sappiamo cosa vuol dire, e farlo così bene per tutti questi anni.
Sì,
essere il centrocampista titolare, ha tolto che a fianco c'ha due signori centrocampisti, lui non è da meno, ma farlo per tutti questi anni a questo livello, io ogni volta che mi parli di Toni Kroos mi tolgo il cappello e dico signor centrocampista.
E poi chimica,
assolutamente.
Chiaro.
Però il mio voto lo do a Toni.
E vi dico perché vi ho proposto questo tipo di paragone. Intanto probabilmente tra due giocatori che secondo me in coppia giocherebbero benissimo, prima cosa. E soprattutto tra due giocatori molto molto particolari. Cioè il fatto che Toni Kroos sia un giocatore in grado di alzare i ritmi non avendo uno strapotere fisico, che comunque tanti centrocampisti hanno. Lo stesso Modric è un giocatore che fisicamente, areobicamente, è strepitoso. Kroos non è su quel livello lì, ma comunque riesce a dettare i ritmi della partita ai massimi livelli, soprattutto nel livello massimo della partita. La stessa cosa fa Kimmich, con il plus che è un giocatore, come abbiamo già detto, straordinario dal punto di vista tattico. Il mio voto, seppur con rammarico, lo do a Kimmich. Perché dico questo? Perché Toni Kroos è Toni Kroos, lo avete descritto benissimo. In questo momento però io ho notato il cambio di passo che ha fatto il Bayern Monaco nel momento in cui ha vinto la Coppa dei Campioni 2 anni fa, nel 2020, quando lo stesso Kimmich andò a giocare in mezzo al campo, in coppia con Goretzka, a gestire proprio i tempi della squadra come se avesse giocato già per tanti anni da veterano. Ricordiamo, Kimmich è un classe 95, se non sbaglio.
95.
È impressionante, secondo me, come tipo di giocatore, e ha quel tipo di curriculum, quel tipo di status che aveva lo stesso Toni Kroos alla sua età e che Toni Kroos ha sempre avuto da giovane. Ed è per questo che
possiamo
io...
possiamo dire che sarà l'erede di Toni allora?
Può essere, può essere. E ti ripeto, secondo me in coppia, anzi, la Germania è abbastanza
la
Germania,
li vedremo
e
con
tra
la Germania.
Kimmich con la Germania gioca molto spesso a destra perché non ci sono tante alternative. Anche perché con Goretzka, Toni Kroos e Gundogan comunque
ecco, questa è una cosa non da poco, che Kimmich può fare più ruoli.
Certo, certo.
Toni, sì, bene o male, può ricoprire le varie parti del centrocampo, però diciamo non può giocare a destra o magari centrale, per carità, lo può fare, ma
però chiaramente... insomma è chiaramente tutto diverso. Quindi questo confronto mi ha gasato e devo dire che mi gasa anche il prossimo, anche perché ragazzi, cioè, vi ho detto che mi ho messo in difficoltà, quindi Benzema o Lewandowski.
Ridiamo.
Infatti voi non vedete la faccia che ha fatto Leo, non potete vederlo.
Si sente male.
Due calciatori senza senso.
Chiaramente in senso buono, ragazzi.
Due calciatori generazionali, due nove totali. Spesso ci dimentichiamo quanto abbia inciso Karim sul tripletto Real Madrid, certo. Champions League 16, 17, 18.
Chiaro.
Non dimentichiamocelo. Veniva fiscato al Bernabeu questo ragazzo.
A voglia.
Cristiano Ronaldo in coppia con qualsiasi altro top player del mondo, probabilmente, nonostante rimanga dei calciatori più forti tutti i tempi, non avrebbe mai sfiorato queste cifre.
Certo.
Per quello che Karim è riuscito a dare tatticamente a questo gruppo, il supporto tattico che è riuscito a garantire a Cristiano Ronaldo nel corso degli anni, leva probabilmente il primo giocatore della nostra generazione che a livello statistico e non
si
sta riuscendo a sfiorare i livelli di Cristiano Ronaldo e Messi.
Chiaramente, è vero, è vero.
Voto a leva. Karim è straordinario, è uno dei miei calciatori preferiti. Quello che sta regalando al Real Madrid in questo momento, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, dimostra,
è proprio strepitoso,
quanto Karim sia uno dei calciatori più importanti della nostra generazione, spesso sottovalutato, spesso sottovalutato.
Chiaro. Paolo, te che dici?
Allora, leva, lo sappiamo, forse meritava anche il pallone d'oro, stato di forma eccezionale, da anni sta dominando non solo in Germania ma anche in Europa.
Certo.
Attaccante puro, 9 vero, 9... che con dei numeri, come ha detto Leo, assurdi, che si avvicinano ai due alieni.
Chiaro.
Io personalmente do il mio voto a Karim The Dream perché io quando guardo Benzema lo dico io godo in senso buono, sì, perché sì. A me personalmente fa impazzire ha sempre la soluzione. Secondo me lui, rispetto ad anni fa, ha raggiunto la maturità del... sa sempre cosa fare, non sbaglia mai, in aria la butta dentro, viene basso, riceve, apre, fa girare,
è un big game player soprattutto, sì, Karim, sì. Un big game player,
vero, dentro e fuori dall'aria gestisce lui,
sì,
gestisce
sì, sì. Lui. È il classico regista
e comunque
avanzato.
Se fai il numero 9 del Real Madrid per tutti questi anni,
sei diventi il quinto marcatore di sempre a storia Real Madrid, qualcosa vorrà dire. Mi lasciate la patata bollente, ragazzi. Io vi dico che a livello di status, secondo me, assoluto, Lewandowski è più numero uno. Cioè, cosa vuol dire questo? Lewandowski, in ogni caso, negli anni di Messi o Ronaldo, o anche senza, è quel giocatore che ha veramente lo status da numero uno. Per i gol, per il gioco, per la mentalità, che è una cosa sottovalutata, e queste sono parole che si potrebbero trasportare tranquillamente a Benzema. Dovremmo avere una controprova, ossia se Lewandowski avesse giocato al posto di Benzema per tutti quegli anni a Real Madrid e dopo avesse continuato la sua carriera sempre a Real Madrid dopo Cristiano Ronaldo, cosa sarebbe successo? Non lo so. Io mi sento di dire che Lewandowski sia veramente un numero uno assoluto. Benzema è un numero 1,000001, quindi è leggermente, secondo me, a livello inferiore, Ma intendetemi bene.
Non può esistere uno sconfitto.
Chiaramente non può esistere.
Quindi dai il punto a Lewandowski.
Quindi io premio Lewandowski.
A me piacerebbe vedere Robert però fuori dalla Germania. Questo lo dico. Questo mi piacerebbe vederlo perché vorrei vedere cosa fa in un altro campionato.
Però ecco, vedi, questa è una mia opinione probabilmente non supportata. Però Lewandowski secondo me sarebbe quel tipo di giocatore che, messo in Premier League, messo in un'altra squadra spagnola, avrebbe la possibilità di gestire i ritmi. Su Benzema non sono così sicuro, nel senso che chiaramente se Benzema va a giocare al Bayern Monaco segna come Lewandowski, questa è la mia opinione, ma messo in un altro contesto Lewandowski è più completo e ha più strapotere fisico. Poi Benzema emoziona probabilmente più di Lewandowski. Io do,
sì,
quello status, io do quello status in più, però
Benzema
proprio
emoziona di più, mi piace.
Do quello status di più proprio Lewandowski. Adesso però ci spostiamo, ragazzi, parliamo di allenatori.
Interessante.
E il mio confronto sull'allenatore riguarda Diego Pablo Simeone o Antonio Conte.
Quello che è riuscito a fare Diego Simeone alla guida dell'Atletico Madrid non ha probabilmente precedenti, a meno nella storia del calcio moderno. Yeah. Arrivò nel dicembre 2010, ha vinto un'Europa League, trasformato questo club da outsider,
sì,
ombra del grande Real Madrid, a rivale di Real Madrid e Barcellona, quando l'Atletico per decenni
e forse per tutta la sua storia
non era riuscito a sfidare i grandi del calcio spagnolo. Probabilmente club come il Valencia avevano superato a livello di status l'Atletico nel corso del primo decennio del nuovo millennio. Le due finali di Champions League, nonostante l'outcome, rimangono achievements,
certo,
clamorosi, e l'evoluzione tecnico-tattica di questo club da il ciolismo assoluto 13-14 a quello che abbiamo assistito
lo scorso anno, certo,
ci dimostra quanto Diego Simeone sia uno dei migliori allenatori della nostra generazione. Antonio Conte è un leader straordinario, la capacità di garantire risultati con qualsiasi gruppo abbia mai avuto a disposizione,
probabilmente è una cosa
al di là del personale, al di là del gruppo squadra, probabilmente il numero uno al mondo,
sì,
sotto questo punto,
chiaro,
di vista.
Sì, sì, sono d'accordo, d'accordo.
Purtroppo Antonio viene penalizzato dai risultati a livello europeo e internazionale, parentesi con l'Italia.
Chiaro.
Senza senso, quarti finale con la Germania. Traguardo straordinario. Diego vince il confronto per continuità dei risultati straordinari, eccellenza sfiorata con un gruppo probabilmente
inferiore
rispetto ai grandi, ai titani del calcio europeo dell'ultimo decennio.
Ok, tu che dici, Pava? E io ve l'ho messo a confronto, anzi prima ve lo dico io, così stavolta la patata bollente se la becca Pava.
Esatto.
Io l'ho messo a confronto perché, allora, sono quei tipi di allenatori ritenuti in maniera profana difensivisti, no? Cioè sono quei tipi di allenatori che fanno del carattere, della forza mentale delle loro squadre il punto di forza, sono un accostamento anche abbastanza intuibile. Io dico però che Simeone ha avuto più continuità nel corso del tempo ad allenare. Io c'è da chiedersi come mai non è esistito dopo Alex Ferguson un allenatore in grado di allenare, ma non è solo allenare, gestire, dirigere la stessa squadra per così tanti anni. L'unico che l'ha fatto di fatto è Simeone, perché poi ci sono stati chiaramente le parentesi dei manager inglesi, ma lo stesso Guardiola probabilmente va nella direzione del Ferguson di turno. Ma dopo Ferguson non c'è mai stato nel calcio moderno un allenatore che abbia fatto queste cose qua. E questo qualcosa vorrà dire. Per poi Leo vi ha parlato benissimo di Conte, vi ha detto tutto su Antonio Conte. Però secondo me l'unicità di Simeone sta proprio in questo, e io per questo vorrei premiarlo.
Ragazzi, io invece
ribalto la situazione
sostanzialmente, perché siamo 2-1,
accorcio
le distanze. Il mio voto va ad Antonio Conte. Allora, per quanto riguarda il Ciolo, Leo ha già detto tutto, non me la sento neanche di continuare. Ha fatto cose assurde a Madrid, non solo perché, non so se vi ricordate il Catania, che bello,
sì, sì,
la favola,
sì, chiaro,
la favola del Catania degli argentini, sì, quindi sì, comunque il suo lo ha fatto. Premio Conte perché? Perché Conte ovunque va, ovunque va, sai che per risanare, ripartire, creare, lui va, spreme i giocatori, riesce a farci dare tutto, riesce a farci dare l'anima e ottiene risultati.
Ottiene,
ottiene.
Sì.
Quindi se tu come società hai bisogno di ripartire, hai bisogno di risultati nell'immediato o comunque il prima possibile, Antonio Conte è l'uomo giusto e lo ha dimostrato. Abbiamo visto cosa ha fatto alla Juve, l'abbiamo visto, è andato in Inghilterra, ha vinto.
Chiaro, chiaro.
Adesso magari un attimo in difficoltà col Tottenham, comunque diamogli un attimo di tempo. Abbiamo visto all'Inter, questo dimostra che lui quando arriva, oltre a spremere i giocatori, perché molti l'hanno detto che gli allenamenti di Conte sono veramente che arrivi e ti viene da vomitare alla fine.
Certo.
Quindi cosa capiamo? Che poi però alla lunga si vede, perché vedi che le squadre di Conte viaggiano al doppio rispetto alle altre.
Sì, 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 sì.
Quindi, dopo, per carità, sono tutti e due molto carismatici, fanno spogliatoio, grinta, molto simili sotto questo punto di vista, sotto questi aspetti. Però io premio Conte per la costanza nei diversi club in cui è andato e ha sempre ottenuto risultati.
Ok. Questo... Infatti è l'altra medaglia, quello che abbiamo detto noi, quindi lui ha parlato di come ha portato un club, io ho parlato della figura di un allenatore che non si era più rivista, tu invece premi giustamente quello che ha fatto Conte nel corso degli anni. Allora adesso torniamo un attimo in una domanda sui giocatori per poi passare un'ultima finale sulle squadre che veramente vi lascerà con l'acqua alla gola, ma un gancio destro terribile in faccia. Allora la domanda sui giocatori è: sono due giocatori che non sono top a livello mondiale, ma che secondo me sono accostabili per tante ragioni.
Ce le ho.
Ossia, no, non ce le ho. Mi spiace per te, non ce le ho. Ma ci sono Jack Grealish e Rodrigo De Paul. Due giocatori che l'anno scorso, che negli ultimi anni hanno fatto la storia di squadre piccole, medie, se vogliamo, dei campionati di riferimento, quindi l'Inghilterra e l'Italia, e che poi quest'anno sono andati in una vera e propria biga, stanno avendo la loro occasione, a un'età comunque giusta, di maturità complessiva tecnica importante, e che comunque si stanno imponendo anche come titolari, nonostante potessero essere così considerati in maniera così approssimativa come giocatori da squadre piccole, da Antonio di Natale, se vogliamo, da Totò di Natale dei giorni nostri. A voi la parola.
Incredibile come quest'estate nessun club italiano abbia deciso di affondare per Rodrigo De Paul. Secondo me un grande calciatore clamorosamente sottovalutato,
certo,
per quelle che sono le sue qualità tecnico-tattiche, nasce da numero 6,
sì,
si è evoluto negli ultimi anni in numero 10, quasi seconda punta, conservando però caratteristiche di contenimento, se
certo,
vogliamo, calciatore titolare per me della nazionale argentina, si è trasferito in un club che può esaltare le sue caratteristiche, penso sia stato schierato spesso tra i due di centrocampo,
sì,
in un
esatto,
4-4-2 comunque molto classico, molto conservativo. Sarebbe stato interessante vederlo all'opera da seconda punta pura,
certo,
o in una tre quarti. Difficile valutare Jack Grealish. A mio modo di vedere è un grande talento,
ma non è un grandissimo calciatore completo.
Purtroppo è stato acquistato da un club nel quale difficilmente riuscirà a spiccare,
certo,
per quelle che sono le sue qualità tecniche, considerando la concorrenza, abbondanza di reparto. Difficile giudicare calciatori inglesi di questa natura. Rimane un grande talento. Penso però che Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese abbia realmente regalato prestazioni di livello con continuità, spesso decisivo, senza un supporto di livello ovviamente internazionale dal punto di vista puramente qualitativo. Un calciatore molto interessante, secondo me, molto completo, ripeto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. Giocatore realmente può essere utilizzato, certo, in tutti i ruoli del centrocampo, certo, centrocampo a 4, anche in un centrocampo a 5, se vogliamo, sì, mezzala pura, dietro la punta. Rodrigo è poi un ottimo calciatore, scelgo Rodrigo.
Guarda, io prima di fare questa domanda qui non sapevo chi scegliere, te lo dico sinceramente, ero ma nessuno di questi, cioè ci ho pensato ragionando su quello che dicevate voi. In questo caso però mi trovo davvero d'accordo con quello che ha detto Leo. Scelgo De Paul perché la differenza lieve, ma non troppo, che hanno questi due giocatori di grande talento è probabilmente la personalità, il carattere, l'essere giocatore vero. De Paul è giocatore vero, De Paul è giocatore anche da distruzione, da raccordo, da tanti fasi del match. Probabilmente Grealish è in un contesto migliore per lui, perché è in un contesto dove si può permettere, tra virgolette, di giocare più in punta di piedi, di fare la giocata in zona di rifinitura e di essere protagonista solo in una parte del match e del campo. De Paul secondo me è un giocatore che anche per caratteristiche aerobiche, mentali, per quella garra argentina, per i risultati che ha ottenuto in nazionale, per il modo in cui è riuscito a far cambiare anche il modo di giocare in nazionale stesso, cioè ha portato davvero il centrocampo dell'Argentina a un altro livello. Non è Paredes, non è Guido Rodriguez, è proprio De Paul ad aver dato quella dimensione al centrocampo argentino che forse non si era mai vista in questo secolo, neanche con Cambiasso, neanche con lo stesso Mascherano. Sono giocatori che hanno fatto bene, ma De Paul ha elevato totalmente questo tipo di reparto. E poi i risultati che ha fatto l'Udinese sono sotto l'occhio di tutti. Non ha avuto alcuna difficoltà di adattamento al Manchester City. Grealish magari un po' di più, e allo stesso tempo Grealish si può permettere, paradossalmente, in una squadra con tutte le alternative che ha il Manchester City, di fare una partita buona e un'altra partita meno buona, cosa secondo me sottovalutata rispetto a De Paul all'Atletico Madrid.
Ragazzi, anche questa volta purtroppo io vi vengo contro e vi dico subito il perché. Allora, Rodrigo De Paul, come dici te, giocatore vero, ha giocato in Serie A e mi ha stupito, come ha detto Leo, che nessun club italiano abbia provato a infilarci nella trattativa e che un talento così sia andato via dal nostro campionato, dalla Serie A. Cosa dico però? Che adesso Rodrigo De Paul è andato in una squadra, in un top club europeo e mondiale chiaramente, dove viene affiancato da giocatori di livello, mentre a Udine, con l'Udinese, la stella era lui.
Sì.
Ok, quindi risaltava molto di più. Sarà che io probabilmente sono andato anche a San Siro a vedere Milan Atletico e l'ho visto. Non mi ha dato quella sensazione di centro, di egocentrismo, che tutto gira attorno a lui.
Sì,
ok? Più o meno, non so se
sì, riuscite a capire. Ci vedo, secondo me, molto la collocazione tattica.
Che lui fa, fa la mezzala lì a Madrid.
Ma anche l'interno dei due.
Esatto.
Lo penalizza.
Anche lo penalizza, io lo farei giocare più avanti. Però chiaramente dopo le scelte tattiche sono un'altra cosa. Cosa dico invece di Grealish? Guardiola, se non siamo tutti d'accordo, è il migliore al mondo.
Sì,
ok? Guardiola ogni anno chiede uno o due giocatori. Quello che mi ha stupito è che lui è andato dalle dirigenze e gli ha detto: io voglio Grealish. Allora io dico: Grealish veniva da un'ottima stagione, benissimo.
Sì, da un paio di stagioni poi da Premier League. Ma il discorso è che lo stesso Grealish poi ha fatto la maggior parte della carriera in Championship. Quindi il fatto che il Manchester City abbia speso tutti quei soldi,
il fatto che Guardiola, che Guardiola vada e punti tutto, faccia all in su Grealish, gli affidano la 10, ok, e vai a giocare. Come dici te, c'è tanta concorrenza.
Sì.
Ma io questa cosa la vedo al contrario. Tanta concorrenza. Sei stato pagato 110-115 milioni di sterline. Tu il posto lo devi volere ogni domenica. Devi far vedere quanto vali. Quindi la noto più come una sfida, piuttosto che può permettersi di fare una partita sì. Questo lo vedo più dall'ottica dell'allenatore, che può tenere in panchina uno piuttosto che l'altro. Ma Grealish, per quello che è stato pagato, per il fatto che è stato voluto fortemente da Guardiola, io do il mio voto a Grealish, che comunque è partito alla grande.
Sì. Nel senso. Ma ci sta quello che dici, sai. Il discorso è che il Manchester City è un collettivo talmente collaudato che non serve che Grealish sia un numero uno assoluto e che forse non dà la necessità a nessuno di caricarsi il peso della squadra. L'Atletico Madrid, nell'Atletico Madrid accade probabilmente l'opposto, cioè ognuno deve tirare fuori lo suo evos per essere protagonista in campo, ok?
Certo.
E il fatto che De Paul si sia fermato con questa continuità, secondo me, pende dalla sua parte a livello caratteriale. Poi tutto quello che dice è vero, cioè è ovvio che quando il Manchester City ha la possibilità di fare un solo acquisto va da lui, anche se non aveva oggettivamente grossa necessità, e probabilmente se Harry Kane fosse stato a disposizione, quantomeno certo, se il Tottenham avesse davvero aperto la cessione di Harry Kane, non so se Grealish in questo momento probabilmente, secondo me, sarebbe ancora all'Aston Villa addirittura. Però quello che dici comunque ha senso in maniera assoluta.
Ti lancio una provocazione proprio veloce.
Vai.
Lukaku, Tottenham da Conte, Kane
ci
da Guardiola.
Ci può stare. Io dico che sarebbe un incastro molto molto interessante.
A me piacerebbe veramente tanto.
Sarebbe un incastro interessante per tutti, tranne che per il Chelsea, perché comunque
Chelsea
non avrebbe più la punta in ogni caso. Perché sì, avere Lukaku non avere Lukaku.
Non dimentichiamo che il Chelsea è il campione d'Europa senza una prima punta, quindi.
Certo. È vero anche questo, però sai, io sono molto più scettico sul discorso delle prime punte, nel senso che le prime punte sono molto utili.
No, sono d'accordo con te su questo.
Però sai qual è che il discorso? Che secondo me o sei il Manchester City oppure alla lunga avere un centravanti, non so cosa pensi te, Leo, credo sia la cosa giusta.
No, sono d'accordo. Piccola parentesi. Harry Kane è il centravanti perfetto per Pep Guardiola, per quelle che sono le sue caratteristiche.
Forse è l'unico insieme a Benzema.
È l'unico insieme ai vari Karim Benzema e probabilmente Robert Lewandowski, che è il loro all-round play. Harry è un giocatore straordinario e a mio modo di vedere, ripeto, insieme a Karim e Robert, l'unico attaccante che combina realmente le caratteristiche dei grandi numeri 9 con le caratteristiche dei grandi numeri 10.
È vero, un 9 e mezzo, il famoso 9 e mezzo,
è il perfetto 9 e mezzo, e nel sistema Pep, in questo Manchester City, probabilmente è il tassello mancante per rendere questo gruppo
invincibile,
una delle più grandi macchine da guerra della storia del calcio europeo, almeno della storia moderna del calcio europeo.
E guarda, io mi ricollego al discorso delle macchine da guerra, perché l'ultima domanda è veramente da... Abbiamo tolto tutti i coltelli. Real Madrid 2017, finalista e vincitrice a Cardiff della Champions League, o Barcellona 2015, Messi, Suarez e Neymar? Insomma, le due squadre che hanno battuto la Juve in finale negli ultimi anni, ecco, per intenderci. Ragazzi, qui io ve l'ho detto, questa è l'ultima, quindi dopo sono esausti, avrete un bisogno di respiratore dopo questa domanda, ragazzi, vi lo dico io.
Io ho già deciso.
Allora parti te, dai.
Io penso che, come hai detto te, Messi, Suarez e Neymar, il tridente forse migliore in un contesto Barça, dove la rosa a livello degli 11 e anche panchina era il top.
Certo.
E secondo me io voto Barça 2015 per il tridente, per i nomi, per il blasone di questi tre attaccanti. Tutto qua, non niente da togliere al Real Madrid del 2017.
Ma che motivazioni ci possono dare?
Esatto, cioè, è una questione è tutta pura
sensazione.
Di preferenza.
Certo, okay? Tutta sensazione, assolutamente.
Risulta veramente complicato scegliere.
E allora sai cosa ti dico? Non hai mai deciso per ultimo.
Perfetto.
Allora,
perfetto.
Stavolta ti frego.
E
ti do la decisione a te, perché io scelgo Real Madrid del 2017. Perché dico questo? Perché secondo me quel Real Madrid là, adesso questa è la motivazione, ragazzi, veramente terra terra, quel Real Madrid là è forse il Real Madrid più forte di sempre, sicuramente dai tempi di Di Stefano. Quel Barcellona lì non sono sicuro che sia più forte del Barcellona di Guardiola. Poi ragazzi, stiamo parlando di squadre che hanno fatto la storia del calcio, che hanno cambiato proprio il modo di giocare a calcio. Però il fatto che quel Real Madrid lì avesse, non so, quel modo travolgente di vincere la partita in finali di stagione, a me personalmente ha esaltato di più anche del Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. E poi c'è questa questione tra virgolette gerarchica che mi fa un po' pensare. E adesso hai la patata bollente nel finale.
non ricordo un tridente così devastante nella storia del calcio. Gullit, Rijkaard, Van Basten. Quel Barcellona rimarrà per sempre qualcosa di speciale. Non ricordo però una squadra completa come quel Real Madrid. Non ricordo una squadra in grado di vincere big games contro qualsiasi avversario come quel Real Madrid. Parliamo di una squadra probabilmente meno bella di quel Barcellona.
Molto, molto tra virgolette, ovviamente si intende.
Sì, 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 sì. Ma la capacità, non dimentichiamocelo, tre Champions League consecutive. Esatto. Tre Champions League consecutive in un'epoca nella quale vincere back to back risulta statisticamente impossibile. Una squadra semplicemente perfetta. Barça 2015, squadra straordinaria. Pochi istanti fa stavo decidendo a chi dare il mio voto. Io penso che quel Real Madrid in una finale di Champions League
non la perderebbe mai,
non perderebbe mai nemmeno contro quel Barcellona.
Questo sì, no, che avevo letto.
Voi vi ricordate chi ha vinto il campionato?
Nel 2017 l'ha vinto Real Madrid.
Real Madrid 13, double.
Dal 2015 ha vinto il Barcellona, che ha fatto il triplete. Okay. Sì, sì, sì.
Posso lanciare un'ultima domanda prima di chiudere? Veloce.
Vai.
Stavo pensando adesso tra me e me, e che vi stavo dicendo che il Chelsea appunto campione d'Europa senza una prima punta, vero, che ha fatto la prima punta o falso 9, chiamiamolo come volete, Kai Havertz.
Sì.
Dopo mi è venuto in mente che anche il Manchester City gioca senza una prima punta, sicuramente, che gioca Phil Foden.
Esatto.
Allora, la mia domanda...
L'anno scorso giocava Gundogan per certi
anni. Esatto, anche... esatto.
Esatto, sì.
La mia domanda è un'evoluzione del calcio o secondo voi la mancanza di prime punte magari di livello?
Guarda,
o...
io ti dico che stasera devo andare a dormire, quindi a una certa devo staccare, non posso fare 12 ore di podcast. Non lo so. Allora, secondo me comunque... È più probabile che si abbia una, questa la semplifico, è più probabile che esisterà ed esisteranno sempre più prime punte in grado di giocare in maniera totale con la squadra che giocatori altri giocatori in grado di fare la prima punta e il famoso centravanti, che è lo spazio nel gioco di Guardiola. Io ho questa opinione qui e secondo me sono supportato dalle cose più semplici. Perché vi dico questo? Perché nei settori giovanili si tende a semplificare molto i concetti tattici e le caratteristiche dei giocatori. E quindi è più facile che si sviluppino a livello giovanile sempre, comunque attaccanti, prime punte, giocatori in grado di fare gol, di essere bomber, che poi si evolvano sempre di più in giocatori totali. Questa secondo me è la mia opinione. La prima punta secondo me non scomparirà mai, questa è così, una postilla. Però è chiaro che l'influenza della prima punta in un grandissimo gioco di possesso palla può essere inferiore rispetto a una volta, questo sì.
Io penso che Pep rappresenti comunque la versione estremista del suo stesso pensiero o del pensiero dei vari Loco Bielsa.
Certo.
E io penso che il ruolo dell'attaccante, come diceva Pietro, continuerà ad evolversi. Vedo molti numeri 9 al giorno d'oggi in grado di giocare in un determinato modo senza che sulla carta risultino come centrocampisti o calciatori tecnicamente più validi o calciatori in grado di creare spazi per i compagni. Certo. Rimarranno attaccanti, il ruolo continuerà ad evolversi.
Sì.
Non dimentichiamocelo, spesso nello sport si applicano concetti utilizzati da altri vincenti.
Sì.
Pep ha vinto con una certa filosofia di calcio, una filosofia unica. In tanti hanno provato a seguirlo, a copiarlo. Si tende a replicare.
Certo.
Nello sport abbiamo esempi differenti. Il Liverpool è un esempio dell'evoluzione del reparto attacco. Sadio Mané e Mohamed Salah non saranno mai considerati numeri 9, ma a livello statistico
possono
le loro prestazioni, il loro atteggiamento tattico ricorda l'atteggiamento di un numero 9 vero,
certo.
Non solo dal punto di vista realizzativo, ma per come giocano,
per come si muovono in aria,
per come si muovono in aria, per come creano spazio per i compagni, sono, assomigliano a dei veri numeri 9, ma non saranno mai considerati tali. Eppure la funzione tattica è quella dell'attaccante classico come lo intendiamo noi.
Perfetto ragazzi, dopo questa chiosa da applausi di Leo, io vi saluto e vi ringrazio. È stata una conversazione molto interessante, saremmo potuti andare avanti ore e ore. Io vi ripeto, devo dormire una certa, credo anche loro. Quindi io ringrazio Pava.
Ragazzi, grazie mille, oggi ci siamo dilungati un po' di più, però c'era una terza persona, un terzo ospite speciale, speriamo di averlo,
esatto,
con noi successivamente nei prossimi episodi.
Grazie infinite ragazzi, un privilegio.
Vi saluto
infinite.
Ragazzi.
Grazie mille e naturalmente ci vediamo ad un prossimo podcast.